Mister.
Ciao mister.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allenatore giramondo, potremmo definirlo così,
Assolutamente sì. Sì. E proprio per questo, mister, prima di parlare un po' della Serie A di casa nostra, io vorrei lasciarti sostanzialmente carta bianca come prima e ultima domanda sull'argomento, se hai voglia un po' di raccontarci anche di quello che ti ha portato a scegliere di tornare in Italia dalla Libia, tu che sei stato allenatore fino a di fatto pochi giorni fa della Litiad. Che cosa ti ha portato a decidere di abbandonare questa avventura che, insomma, sportivamente parlando stava dando i suoi dividendi, ma immaginiamo ci sia stato poi, insomma, dell'altro che ti ha portato a questa decisione, evidentemente.
No, intanto è stata un'esperienza per me importantissima e per certi versi anche affascinante, perché mi ha fatto conoscere dei paesi dove io non immaginavo mai poterci andare. In 5 mesi ho girato un po' tutto, perché sono stato soprattutto alla Libia, ma poi dopo sono stato in Tunisia per un po', in Egitto, fino in Nigeria. Abbiamo iniziato con la preparazione, e poi c'era la Champions League africana, e poi dopo abbiamo perso contro l'Esperance Tunisi, una delle migliori squadre africane, e poi dopo abbiamo giocato per le qualificazioni per andare nei gironi tipo Europa League qui in Europa, che è la Confederation Cup. In campionato eravamo primi, senza mai perdere, in una città dove sicuramente si vede che c'è stato un periodo non vivibile con la guerra, ma adesso sicuramente vogliono rifarsi, c'è la voglia di ricominciare. Devo dire che mi hanno accolto nel miglior modo possibile, io cercavo di dare il meglio di me, come sempre ho fatto in qualsiasi posto dove sono andato, ma girando in tutti questi paesi e avendo sempre questa spada di Damocle sulla testa di questo virus che girava, e voi sapete benissimo, quando sei lontano da casa hai sempre un po' di timore, ma vuoi anche perché qui ti senti più assicuro se ti capita qualcosa, ho una famiglia. Io avevo dato le dimissioni la settimana prima di venire via, loro non le hanno accettate, ho continuato ancora una settimana e poi dopo insieme ai due ragazzi che sono di con me, lo staff, si è deciso di venire via. Però in 5 mesi che ho girato il continente africano io ho fatto milioni di tamponi, perché per giocare bisogna sempre fare queste situazioni, e non ho mai preso niente, sono stati in posti incredibili. Poi sono arrivato in Italia e ho preso il Covid, e ho fatto la mia quarantena, adesso meno male sono guarito, veramente non ho avuto nessun sintomo, però essendo positivo giustamente sono stato in casa,
certo.
Adesso sono di nuovo fuori e abbiamo deciso di venire via anche a malincuore proprio per questo, ma questa è la prima volta che mi capita. Voi sapete bene che anche in Ungheria, dove noi siamo arrivati quarti in classifica e dovevo fare la finale per la Coppa d'Ungheria, che poi hanno vinto, era partito in quella data era partito il virus in tutto il mondo e c'era il lockdown che non si poteva più andare in giro, noi siamo via tutti. L'anno scorso ero l'Evadiaco, li ho portati fino alla finale di playoff per andare in Serie A e sono venuto via prima dell'ultima partita. Quest'anno mi richiederò questo, ma non voglio star qui tanto a piangere sull'altro avversario, che non mi interessa. A me interessa quello che ho potuto dare, quello che mi hanno dato, e credo che anche questa esperienza, anche se è stata di 5 mesi, mi ha arricchito tantissimo. Sicuramente non mi immaginavo di potermi positivizzare appena rientrato in Italia, però adesso che sto bene è normale che la mia testa è sempre quella di ricominciare.
Comunque, mister, tu sei stato uno degli allenatori, cioè così a mente, che ha rassegnato più volte le dimissioni, no? E questo vuol dire tanto, secondo me. Che...
Io posso dire una cosa?
Ecco, sì, prego.
Io ho fatto nella mia carriera tre esoneri, massimo 4. Tutte le altre sono sempre le mie decisioni, ovunque sono andato io. Ma è lasciando l'antico. Lasciando sempre lo stipendio.
Appunto, no, dicevo che non è una cosa tanto, diciamo, di secondo piano oggigiorno, ecco, quindi questo a tuo onore, secondo me. Ecco.
Ma no, ma è l'onore dei fessi, questo. Però io essere fesso allora. Sotto aspetto. Sotto questo aspetto voglio essere fesso, perché io credo che tanto la dignità è importante. E poi dopo, secondo me, noi, è il nostro ruolo, gli allenatori. Credo che bisogna essere liberi di potersi esprimere. Nel momento in cui questo non dico in tutti i casi, che ci sono passati. Quando questo ti viene a mancare, cosa aspetti? Che ti mandano via per lo stipendio? Secondo me, è stupido, però io ho sempre voluto fare quello che mi piace fare. Nel momento in cui non sento e non ho quel fuoco, mi faccio da parte. E se voi andate a vedere, nella vita poi bisogna essere bravi anche andare a vedere il perché una persona dà le dimissioni. In tutte le mie dimissioni, io dato sempre dimissioni avendo la squadra o nei primi posti o per poter raggiungere un obiettivo, ma mai nei bassi fondi, mai in situazioni pericolose. Questo tanto per permettere a fare una parentesi, però non vorrei tediare gli ascoltatori, non mi interessa parlare di me, facciamo uscire una chiacchierata sul nostro calcio in Italia, anche se per un po' di tempo io non l'ho seguito, però da quando sono a casa mi piace capire, vedere, conoscere.
Mister, sono qui a vostra disposizione. A proposito di questo, visto che entrando diciamo nel mese di febbraio il calcio italiano si apre non solo alle ultime 15 giornate di campionato, ma torna protagonista la Champions, l'Europa League, la Conference League. Partendo dagli scenari di alta classifica, quindi vanno dall'Inter alla Juventus, considerando il mercato, la posizione di classifica, c'è una squadra che in particolar modo la porterà a provare più curiosità che su altre? Considerando proprio tutto quanto diciamo così è accaduto tra campo e mercato.
Beh, io credo che non sono in grado di dirlo io, ma per tutti in questo momento si guarderà la Juventus per capire. E io credo che l'Inter con due innesti sia messo due giocatori, almeno uno importantissimo, Gosens, ma credo che l'Inter sia una squadra che poteva anche non prendere niente a gennaio. La squadra era fortissima, costruita già dall'anno scorso e sta proseguendo con Simone che un allenatore straordinario e credo che ci abbia messo anche del suo dentro. È un Inter diverso dall'anno scorso. L'anno scorso è una macchina, ma quest'anno c'è una macchina più di fantasia dentro. E c'è il Napoli che ha perso qualche cosa durante il percorso, tanti infortuni per il Covid, tanti giocatori non potuto giocare. Questo è quello che ho visto lontano. Poi dopo c'è il Milan, che secondo me sta facendo un campionato straordinario e credo che fino alla fine possa davvero lottare per mettere in difficoltà l'Inter. E la sorpresa è sempre, non è ormai neanche più una sorpresa, l'Atalanta.
La ex sorpresa.
Non è una sorpresa, l'Atalanta credo che ormai sia una società al pari dell'Inter, al pari del Milan. Io li metto sotto, alla pari perché hanno dimostrato sul campo di essere una società costante. E credo che l'Atalanta, per tutti in questo momento, vorrebbero che potesse vincere anche lo scudetto. Sarebbe bellissimo in Italia. Una società come l'Atalanta, partita da lontano, costruita con un allenatore straordinario, che prima ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, e manca la ciliegina sulla torta. Chissà, quella scuola segue il campionato quando l'ha vinto il Verona, no?
Certo.
E sarebbe bello per il nostro campionato. E poi dopo c'è la Juventus. La Juventus che avrebbe fatto un mercato straordinario, ha fatto arrabbiare i fiorentini, ha messo un po' in difficoltà il presidente. Io credo che comunque, se devo spendere una parola, spendo per il presidente. Perché io non so le vicissitudini della Fiorentina, però quando un calciatore straordinario come Vlahovic ti si chiede sempre mettiamoci al tavolo, parliamo
e ti dice sempre di no,
di no, oppure poi io ho sentito anche interviste di Comiso, a me mi è simpatico, io non penso di essere una persona oltretutto che viene da lontano, ci mette dei soldi, cerca di fare un qualcosa di importante per Firenze. Non so se poi dopo ci sarà un tornaconto per la persona, ma non voglio neanche entrare in questo. È brutto vedere mettere un'immagine sul Ponte Vecchio, il Joker, cioè, non è bello. Cioè, la gente, i tifosi devono capire che il calciatore ormai non è più una bandiera come una volta. una volta voi avete avuto Antognoni, al Milan c'era Baresi, al Milan c'era Mazzola, cioè ormai è cambiato il calcio, e proprio perché è cambiato bisogna essere anche delle persone che prima di inveire o di fare delle manifestazioni possono capire anche l'uomo e la persona che ci mette tanto, però dopo si trova un muro davanti. Il muro davanti quello è i procuratori, gli agenti, il calciatore che vuole migliorarsi, andare sì, a prendere tanti soldi, ma anche per una squadra che forse è più importante. E la difficoltà della Fiorentina è che i giocatori vanno anche alla Juventus, sì. Questo è il problema. E noi sappiamo benissimo che c'è un aspetto sportivo, la Juventus si tiene tanto che c'è. Però io penso che avendo un allenatore come Italiano che ha tantissima fame, ha voglia di stupire, ha fatto un bel percorso finora, troverà con i nuovi innesti la possibilità di continuare questo percorso. Questo è per la Juventus, sto parlando. Poi la Fiorentina è un'altra squadra che ha fatto bene finora. La Roma, io penso che sia, aspettative non solo per i giocatori che sia arrivato qualcuno, ma le aspettative sono su Mourinho, c'è quello da stare lì, lui è arrivato come allenatore importante, deve dare qualcosa, deve incominciare un percorso con la Roma, si sta aspettando, forse si aspettano qualcosa in più, ma siamo a metà della stagione, sono ancora 15 partite come hai detto te, tutto da scoprire. E una sorpresa secondo me è sicuramente il Torino, mm-hmm. dopo tanti anni di sofferenza, Juric ha preso a camminare, a correre con lo spirito dei tifosi del Torino e sta facendo molto bene. Il Verona con Tudor non mi aspettavo una col cambio di allenatore una cosa del genere, devo dire bravo Tudor, ha fatto bene finora.
Mister, ho alcune curiosità sui singoli, ne cito alcuni che sono comunque passati ecco, dagli spogliatoi che hai guidato nel corso degli anni, vado in ordine sparso cronologicamente parlando, il primo che mi viene in mente è Simone Bastoni, che in questo momento nello Spezia non solo e soltanto si è diciamo così sviluppato anche in questo ruolo da mezzala di assoluta qualità che lo rende una soluzione, un jolly straordinario per Thiago Motta, ma oltretutto in un contesto in cui è stato grande protagonista di questo periodo scintillante dello Spezia con 4 vittorie nelle ultime 5. Ti aspettavi questo tipo di percorso da parte del ragazzo anche da un punto di vista tattico?
Certo, perché io l'ho allenato a Novara, uh-huh. e credo che Simone sia un giocatore talmente... Ma lui è un ragazzo intelligente, oltre ad avere una grandissima tecnica. Io lo faccio giocare sia terzino che esterno, giocare anche in mezzo al campo. Ma è un giocatore che mi aspettavo potesse arrivare in Serie A, e mi ha fatto piacere, ho letto alcune interviste su di lui, per la sua utilità in mezzo al campo. Ma se è un giocatore... Noi dobbiamo sempre ricordarci una cosa, almeno per me questo è il calcio. Uno può essere anche bravo tecnicamente, ma io guardo sempre per l'intelligenza. Un ragazzo intelligente ed è accompagnato anche da una tecnica, può essere per un giocatore, può avere tutti i mezzi per arrivare in Serie A anche a altri livelli. Mi aspetto che lui possa migliorare, e non soltanto per stare allo Spezia, ma poter andare anche in altre città molto, molto importanti. Perché è un ragazzo davvero che merita.
C'è curiosità, mister, qui insomma questioni che poi sono inerenti a procuratori e società, al futuro di Luis Felipe, che però insomma dai tempi di Salerno ha fatto una strada niente male, arrivando insomma fino intanto a questo stage con la nazionale, poi vedremo cosa riserverà per lui il futuro, però insomma si è ritagliato comunque uno spazio da difensore riconosciuto e riconoscibile in Serie A.
Io l'ho avuto a Salerno e devo dire che sono andato un po' contro tutti gli scettici. Lui arrivò, per me era un giocatore, sicuramente sai quando arrivi da un calcio diverso, perché il calcio brasiliano è un calcio fatto di giocatori importantissimi sotto l'aspetto tecnico, ma sotto l'aspetto tattico, ma anche sotto l'aspetto della tensione in campo, della pressione in campo, del modo in cui in Italia noi giochiamo. Noi tatticamente penso che siamo, non dico i migliori, però qualcosa possiamo dire nel mondo. Lui è arrivato e si è messo subito a disposizione. Lui mi diceva che io voglio imparare in fretta, voglio imparare. E io mi ricordo quando ero a Salerno, lo Tito mi chiamava sempre, giustamente, il sabato, per capirmi, il venerdì, perché non giocavo di sabato, per capire, no, mister, domani come giochiamo, cosa facciamo? E io gli dicevo sempre, quando finiva la telefonata, presidente, ma lei è fortunato, lei ha due giocatori a Salerno, che la faranno sicuramente, ma chi sono? Una Ristelita e l'altro era Mantovani, che adesso è l'Alessandria, che ha avuto tantissimi infortuni, ma è il capitano del Torino Primavera, venne a Salerno, anche lui molto giovane, e anche su di lui io ho tante aspettative, perché è davvero un ragazzo, Valerio Mantovani. E invece Luis Felipe lo feci giocare, e poi dopo, quando andai via, arrivò un altro allenatore, giocò mai, giocò una partita, mezza partita, non giocò mai. Poi andò alla Lazio, e mi ricordo, io feci un amichevole contro la Lazio, ero a Trieste, Simone mi disse, mister, ma cosa pensi? Per me è un ottimo ragazzo, è normale che tu hai la possibilità di ancora farlo migliorare. Simone mi disse, forse ha bisogno ancora di fare un po' di non dico gavetta, di provare da altre parti. Invece poi resto lì, e mi ricordo che a metà campionato lo feci giocare in Coppa, esordì in Coppa, non so che Coppa fece, e da lì non uscì più. E io sono rimasto veramente felice, perché anche Simone, poi dopo si convinse Inzaghi di avere un giocatore, un diamante grezzo, e poi dopo è diventato quello che è. E sono felice per lui, sono ultimamente, è davvero, quando questi ragazzi arrivano a giocare a certi livelli, e che anche altre squadre, io posso parlare anche di altre squadre importanti in Europa che lo vogliono, però mi auguro che lui possa restare qui in Italia, perché ha iniziato anche un percorso con la nazionale. Lui mi diceva sempre, vorrei giocare con la nazionale brasiliana, ma io sono più felice che avrebbe scelto di giocare, almeno di provare a giocare con la nazionale italiana.
Mister, tu hai incrociato tanti presidenti nella tua carriera, e anche Maurizio Zamparini. Ecco, vorrei che tu ci raccontassi un po' qual è stato il vostro rapporto.
Il tuo rapporto, io sono parlato con il presidente, perché al di là che lui mi mandò via quell'anno dove a Palermo si succedettero cinque allenatori. Io, dopo tre giornali, mi mandò via, chiamò Gasperini, poi mandò via Gasperini, chiamò Malesani, poi mandò via Malesani, chiamò Gasperini, e poi per le ultime 11 partite chiamò me di nuovo, perché la squadra era penultima in classifica, io avevo 2 anni di contratto, mi disse, mister, proviamo la squadra per l'anno prossimo. Io dissi, presidente, noi abbiamo 11 partite, cominciamo a guardare queste 11 partite, poi ne parliamo. E il rapporto con lui è stato sempre un rapporto franco, a volte anche confronti abbastanza accesi, perché voi sapete che carattere sono. Io sono una persona molto, mi reputo una persona umile, sa anche ascoltare. Poi nel momento in cui c'è da dire anche delle cose al mio presidente, io in modo educato lo dico. Ci sono anche confronti abbastanza accesi, però io devo sempre dire che è stata una persona generosissima, una persona che sa di calcio, una persona che ha portato tantissimi campioni a Palermo. Io penso che ho visto su dei giornali, al fatto delle formazioni, di tutti i giocatori che sono passati da Palermo, sono delle nazionali momenti.
Sì.
Allora vuol dire che anche lui era un personaggio che di calcio le sapeva, ed era giusto anche ascoltare. Mi è spiaciuto molto, per quello senso al figlio, mi è spiaciuto molto che non sia più con noi, però ho sempre detto che l'esperienza di Palermo per me è un'esperienza straordinaria, e anche se lui mi ha esonerato e mi ha richiamato, mi ha fatto vedere le ultime 10 partite veramente da protagonista assoluto in una Palermo che ci ha accompagnato, mi ricordo l'ultima partita, 40.000 persone allo stadio, già retrocessi, vuol dire che qualcosa di bello avevamo fatto, anche se retrocessi, con un personaggio straordinario. Io credo che Palermo, e l'ha dimostrato, ha amato, e per certi versi vale, ci sono anche dei contrasti, però ha amato un presidente, un uomo che veramente ha dato molto a quella città.
Senti, oggi ti sentiresti di dare un consiglio a Paolo Dybala, vista la situazione comunque in ballo con la Juventus, rinnova, non rinnova, potrebbe andare via?
Ma io Paolo non devo dare nessun consiglio, io vorrei vedere sempre il mio pensiero, vederlo felice e fare la miglior scelta per lui, e se fossi in Italia sarei ancora più felice, secondo me.
Mister, a proposito di singoli, nel presente, nel futuro, di Giuseppe Sannino invece che cosa vede?
Ma io non lo so, io so solo che sono andato via 15 giorni fa e sono dovuto stare a casa come tante persone in quarantena, e adesso che sono libero, la mia testa è già proiettata alla mia nuova sfida, alla mia nuova avventura. C'è la possibilità, se ci sono le giuste motivazioni da una parte o dall'altra di poter intraprendere un discorso con la società. Sono qui, mi guardo in giro, non solo in Italia, mi guardo in tutto il mondo. Ormai mi sento un allenatore sempre con questa valigia in mano, però vorrei anche ogni tanto poter gioire di un qualcosa che costruisco. Non riesco mai a poter arrivare alla fine e dire: ho vinto questo, però questa squadra qui ho raggiunto un obiettivo. Vorrei davvero gioire di qualcosa alla fine. Vediamo, ma io sono sempre fiducioso, dico sempre: il mio motto è ad abbassare la nottata, poi domani è un altro giorno bello, insomma.